Una nuova sorella che ci ha scritto con la iniziale A.
Una sorella che si chiama A.
Salve, vi ammiro molto per quello che
Ma lei
fate.
si firma, solo che tu la chiami A. Ecco,
Sì.
ho capito, quindi sei molto discreta. Vuol dire che sta arrivando un messaggio un po' personale, privato, va bene?
Vi ammiro molto per quello che fate. Vi scrivo perché vorrei sapere cosa posso fare per il problema che ho. 3 anni fa, dopo 17 anni di matrimonio con 2 bambini, uno di 5 e l'altra di 7 anni, ho chiuso il matrimonio perché mio marito mi trascurava in tutti i sensi, a parte l'aspetto economico e sessuale. Ho subito l'essermi sentita.
Cioè, economicamente e sessualmente andava bene, quindi a parte
Sì.
quell'aspetto lì,
Ah, ok.
capisce?
Sì. Ho subito l'essermi sentita sempre una donna oggetto, mai una carezza, una parola dolce, mai che mi aiutava con i nostri figli. E soprattutto non mi sono mai sentita amata, ma ero sola con me stessa. E allora lui, accorgendosi di tutto questo, per farmi passare un po' di tempo e quindi distrarmi, visto che lui dormiva sempre, mi regala un computer. Inizialmente comincio a scaricare con dei giochini e poi a chattare, ma vi giuro senza secondi fini. Facevo le 2, anche le 4 di mattina. E dopo qualche mese conosco un ragazzo fantastico e ci innamoriamo perdutamente, come se ci conoscessimo da sempre. Io allora dico a lui che lo volevo lasciare per tutti i 17 anni di sofferenza. Da qui il calvario. Lui comincia a picchiarmi, mi caccia e mi prende i bambini. Ora sono 3 anni che non li vedo. Da qui iniziano i procedimenti penali con denunce per maltrattamento e per riprendermi i bambini, che in più non possono vedermi perché plagiati in questi anni. Il problema è che quel ragazzo con me è stato molto meraviglioso, l'opposto di lui, cioè mio marito. Ma io non riesco ad amare veramente e a donarmi con tutta me stessa. Così facendo, dopo 4 anni, ho allontanato da me questa splendida persona che mi ha dato tanto. Allora forse ho qualche demone che ho ereditato forse dai miei genitori, o non so. Premetto che lui si è rifatto una vita. Aiutatemi. Cosa posso fare per amare? Per lasciarmi andare e amare veramente questa persona che ho rinnegato e tante volte ho pensato solo alle mie paure e al mio egoismo. Giuseppe, aiutami. E poi, forse Dio non vuole il nostro rapporto e ci sta punendo. Ora, in questa situazione, come ci vede Dio? Grazie. Vi prego di rispondermi domenica 24. Grazie, fratelli miei.
Quindi lei, questa sorella, vuole sapere come posso fare ad amare per lasciarmi andare e amare veramente questa persona che ho rinnegato tante volte?
Sì. No,
Quindi sta parlando del marito?
del ragazzo che ho
No, dice ho
incontrato.
rinnegato molte volte.
Ah.
Perché, capisci, una persona che non riesce ad amare e che ha rinnegato, quindi non è questa persona meravigliosa che si è innamorata, parlando del marito. Come posso fare per amare
E
mio marito?
questa seconda persona si è rifatta una vita, dice. Quindi può essere il marito, sì, però non è chiaro.
Beh, vedi, tu dici, ti sei sentita, subito, l'essermi sentita sempre una donna, oggetto, mai una carezza, una parola dolce, mai che mi aiutava con i nostri figli, e soprattutto non mi sono mai sentita amata, ma ero solo con me stessa. E io sono contrario al divorzio, cioè non... Cioè, vedi, adesso, anche, nonostante, infatti, nonostante ti sei separata dal marito, e adesso da diversi anni hai perso i figli, anche se cerchi di riprenderli, hai persi in questi anni, i figli hanno sofferto, immagini, 3 figli senza la mamma. Cioè, praticamente, in certo senso, tu hai mietuto quello che hai seminato, cioè... lei dice che è lei che l'ha mandata via il marito, no?
Come?
Com'è che dice? Lei ha mandato via il marito ha mandato via lei. Dice,
No, non lo so, ma.
lui comincia a picchiarmi, mi caccia e mi prende i bambini. E quindi non si capisce, dice io voglio lasciarlo, io volevo, allora io dico a lui che lo volevo lasciare, sì, per 17 anni di sofferenza, da qui il Calvario, lui comincia a picchiarmi, mi caccia e mi prende i bambini, quindi beh, lui l'ha cacciata e l'ha picchiata perché lei gli ha detto che voleva mettersi, sì, con un altro.
Sì, sì.
E quindi lei che ha provocato questo inferno, no?
Sì.
Quindi è giusto che l'ha picchiata? Certo che no, siamo contro la violenza. E però in certo senso, cioè, se tu vai da uno e gli dai uno schiaffo in faccia, quello ti dà un pugno e diciamo l'hai provocato. Tutte e due sbagliate, però l'hai provocato.
Sì, sì.
Quindi qui vediamo una situazione che tu hai sostituito il marito con un amante, diciamo, quindi in certo senso, diciamo, hai commesso adulterio e ti sei messo con un uomo e che poi il Signore non l'ha benedetto e poi tu dici, tu hai detto, quel ragazzo con me è stato meraviglioso, l'opposto di lui, cioè mio marito, ma io non riesco ad amare veramente, a donarmi con tutta me stessa. Così facendo, dopo 4 anni, ho allontanato da me questa splendida persona. Quindi guarda.
Allora, questa sorella adesso ci sta seguendo, sì, e sì, sta chiarendo, okay, e okay, dice via email, dice mio marito si è rifatto una vita.
Ah, ok, il marito che si è rifatto, sì, una vita. E adesso chiedigli, sorella, scrivimi e fammi sapere se lui vuol tornare con te oppure no, o tu vuoi tornare con lui oppure no.
Il marito?
Sì, fammi sapere se lui vuol tornare con te oppure no e se tu vuoi tornare con lui. Vuoi tornare con lui oppure no? Questo è un dettaglio che per me è importante. Mandami solo 2 righe.
Sì.
Ok, perché adesso la situazione è complicata. Però se per caso il marito volesse tornare con lei, ok, assolutamente devono mettersi insieme. E quindi dovresti amarlo se ammesso non concesso che voglia tornare lui, perché se si è rifatta una vita e adesso la situazione è complicata. Quindi dovresti amarlo con l'amore di Gesù, perché vedi, ci vuole l'amore per generare amore, ci vuole umiltà per, diciamo, ricevere umiltà, ci vuole perdono, devi perdonare chi ti odia per poter ricevere il suo perdono. E va bene, quindi a questo punto, se lui non vuol tornare con te, adesso devi pagare il prezzo dei tuoi peccati. Dice sì, però lui non mi amava e non mi dava una carezza, d'accordo. Però quando tu ti sei sposata, hai detto davanti a Dio, sarebbe stato il tuo compagno nell'avversità, nel successo, nella malattia, nella salute. E sai, quando le coppie si raffreddano, se adesso ho sentito la tua versione, non ho sentito la versione del marito, che probabilmente sarà una storia un po' diversa, quindi sarà la verità di solito nel mezzo da qualche parte. E io non credo mai a una versione sola, non importa se fa parte della mia chiesa, se è mia sorella, mio fratello, mio padre, mia madre, mio figlio o mia figlia. Non si può credere solo a una parte, perché sai, noi siamo propensi a mostrare i peccati degli altri e i pregi nostri. Capisci?
Sì.
Per esempio dice che c'è un demone che ti affligge, dice fosse ereditato dai miei genitori, perché facevano stregoneria? Questo non l'hai spiegato, dovessi spiegarmelo questo, e io non è che devo profetizzare su ogni cosa, cioè cercate di aiutare un po' e spiegatemi la vostra situazione, mentre sua sorella risponde, andiamo al prossimo.
Ok.
Anche, sì. Quindi, dolce sorella, grazie per aprire il cuore, so che questo ti causa dolore, sorella. E questo mostra che stai cercando Gesù e credo che Gesù comincerà a benedirti. E se tu ti pentirai degli sbagli che hai fatto, i peccati che hai commesso, il Signore ti perdonerà e potrai ricominciare a rifarti una vita con tuo marito e i figli, la cosa migliore, o in un altro modo, perché Gesù ti perdona. Vedi, Dio ha, dopo che Davide si è pentito, Dio gli ha permesso di rifarsi una vita, anche se la legge diceva che andavano lapidati, e Batseba e Davide andavano lapidati, secondo,
sì,
la legge,
sì, sì.
Però siccome si sono pentiti, Dio li ha perdonati, quanto più adesso in Cristo, se tu ti penti, Dio ti perdonerà, e se tuo marito non vuol tornare da te, di questo ho bisogno di sentirlo da te, vuole o non vuole, sì, si è rifatta una vita, ma vuol tornare o no? E poi anche, ho mandato un'email a lei,
sì,
e fammi sapere se i tuoi genitori, per quale motivo tu avresti ereditato un demone dei genitori, cosa, i tuoi genitori erano così fuori binario, oppure per via, e poi da quanto tempo questo demone ti affligge? da quando hai lasciato il marito, per caso? In quel caso i genitori non contano, o prima. Quindi dammi questa risposta. Dimmi, Angela.
Sì, c'è scritto e dice: né io né lui vogliamo tornare insieme.
Ti avete chiesto i figli, però cosa dicono? È facile dire: mio marito non mi fa una carezza, il marito dirà: mia moglie non mi cucina come voglio io. Mm-hmm. O non so cosa dice. Lui sbaglia, siete picchiati, è logico. Però, in certo senso, sei un marito perde le staffe, no? Cioè, non è bello sentire, se mia moglie viene e mi dice, sai, io ti lascio perché ho trovato uno che mi fa le carezze. Non credo che la picchierei, sicuramente no, perché sono rinato in Cristo. Però farei qualche sbaglio, forse qualche parolaccia, forse qualche cosa, non lo so, perché siamo esseri umani, capisci? Quindi io ti consiglio, sorella, tu mi scrivi che lui ti ha picchiato, però non mi scrivi se tu l'hai perdonato. Non mi dire sì, l'ho perdonato, arrivederci. No, devi controllare il tuo cuore al 100%. Se l'hai perdonato nel senso che gli hai scritto una lettera, hai chiesto scusa, che hai ammesso le tue colpe e non parli delle sue, solo parli delle tue. Questo è quando chiedi scusa, non parli. Sì, io ti perdono per il male che mi hai fatto, perché mi facevi sempre del male, perché ero disgraziato. No, questo non è un altro di perdono. Ti perdono e ammetti solo le tue colpe e basta, nient'altro. Ok, Davide, quando ha confessato il peccato di con Batseba, ha detto: io ho peccato contro di te, Signore. Ha detto: sì, però quella donna era sexy, se andava a farsi il bagno davanti al mio balcone, colpa sua, perché cosa ci faceva lì a farsi la doccia davanti al mio balcone, e io sono lì che mi annoio. C'ho solo 4 mogli dopo tutto, sai. No, Davide ha confessato, Davide ha detto: colpa mia, mi merito, si è punito. Non, eccetera, quindi confessione 100%, quindi questa è la confessione, il perdono che tu, quindi secondo me tu sei nella posizione che se vuoi liberarti, hai finito l'email?
Sì, okay, però sei tutto, sì.
Okay, fammi sapere se mi risponde alle altre domande, per cortesia. E quindi secondo me sei in una posizione che allora, la domanda che gli ho fatto, voglio sapere da quando questo demone lo affligge, è successo dopo che lei ha cominciato a comportarsi male col marito o prima? E prima da quando? Per cosa? Cioè, quando una persona mi dice sono oppresso da un demone, io voglio sapere da quanto. La mia domanda è sempre la stessa, da quanto tempo? E quando mi dicono tot anni, gli dico che è successo in quel periodo? E poi mi dicono, sai, quel periodo io ho fatto un po' di magia, stregoneria, ho fatto adulterio. È lì che il diavolo è entrato. Mm-hmm. Che il diavolo ha bisogno di un permesso, di autorizzazione. Il diavolo ha bisogno di un diritto legale per entrare nella tua vita, che il Signore, lo Spirito Santo, non gli permette di entrare a opprimerti. Entra attraverso giochi con la pornografia, giochi con la magia, e allora il diavolo dice, ok, sei entrato in mio territorio, adesso io ti affliggo.
Sì.
Capisci?
Sì, sì, sì.
Bene, allora, attendendo la sua risposta, andiamo al prossimo?
Sì.
E poi ritorniamo qui?
Va bene.
Andiamo al prossimo, lo cominciamo e lo finiamo, d'accordo?
Ok.
E poi si torna qui.
Sì, allora andiamo alla prossima domanda da parte di Grazia.
Sì, io volevo dire un'ultima cosa a questa sorella che si chiama A. Sorella, preparati a ricevere una grande liberazione, una grande benedizione dal Signore, un grande perdono, però devi spezzare il tuo cuore e sai, in preghiere, lacrime, devi chiedere a Gesù di perdonarti, perché qui davanti a Dio non credo che puoi presentarti a dire è la colpa di tutto mio marito, perché qui ci sono 3 bambini che hanno sofferto, adesso non so la situazione con la nuova compagna che lui ha, e lui dice che sta plagiando i figli, beh, è una parola un po' grossa per dire che ti dà le colpe, però sai, quando due si separano purtroppo c'è questa maledizione che i genitori cercano di mettere i figli contro l'altro per paura di perderli, e i bambini crescono sbilindrati, squilibrati, e possono avere squilibri psichici, eccetera. E il marito avrà le tue colpe, non lo sto difendendo, ma tu avrai le tue, e non ti sto accusando.
Sì.
Va bene, sorella, quindi rispondimi a queste cose, perché ti voglio bene, ti amo nel Signore, e ti dico da parte del Signore, c'è un perdono per te. C'è una possibilità per te di rifarti una vita. Il Signore può e ti vuole liberare dai demoni. Devi, però devi seguire i consigli che ti ho dato, ok? Comincia a metterti in ginocchio davanti a Gesù perché vedo una grande liberazione che sta per arrivare. Lo so perché mi hai iscritto e una persona non mi scrive, ok? E con la reputazione che ho, che non guardo in faccia a nessuno quello che c'è, te l'ho detto, lo dico, non sono qua ad accarezzare nessuno, ok? Quindi uno che mi scrive a me si prepara a ricevere anche rimproveri, correzioni, va bene? Mm-hmm. Quindi questo mostra che il tuo cuore è aperto. Correggimi se mi sbaglio.
Amen.
Quindi scrivimi, sorella, e dimmi anche se il tuo cuore è aperto a ricevere correzioni da parte del Signore. Vai, Angela.
Amen. Allora, la prossima domanda è da parte di Grazia. Una dolce nuova sorella dice: sono Grazia dall'Italia. Può sembrare strana come domanda, ma vorrei imparare, come fratello Giuseppe, i passi biblici e i riferimenti biblici a memoria per poter evangelizzare. C'è un metodo, oltre alla lettura quotidiana delle parole di Dio, per poterla memorizzare? Per capirci, fratello Giuseppe collega diversi passi biblici, da Isaia al Vangelo a Daniele, con semplicità e chiarezza. E vorrei imparare anche io. Grazie e che Dio ci custodisca nel suo amore.
Dio ti benedica, grazie a te, Grazia. Ma che bel nome che c'è sta sorella, eh? Gloria a Dio. Allora, senti, dolce grazia, gloria a Dio. Allora, io, diciamo, l'unzione, Dio mi ha dato l'unzione, e una volta stavo evangelizzando una donna, e questa mi ha detto: guarda, c'è una, io conosco una profetessa, deve venire. Sono andato, ed era a casa lì vicino, siamo andati e c'era questa donna che aveva un negozio, un negozio, cos'era, profumi, non mi ricordo cos'era, di cibi naturali. Ed entra e trovo questa cattolica, una dolce signora che, vabbè, non voglio dire il nome, aveva 28 anni, elegantemente vestita, dolce, simpatica, uno spirito bello, ed era una profetessa, una cattolica, ed era una profetessa vera. Cioè, tutto quello che diceva era veramente basato sulla Bibbia, lo so perché la Bibbia la conosco. E allora mi metto a parlargli del Signore, e allora tiro fuori la Bibbia dalla... E questo mi diceva cose che solo il Signore sapeva, veramente solo il Signore sapeva. E quindi ho capito, però erano per la gloria di Dio, ho capito che era una profetessa vera. E parlava anche con l'autorità di Dio, questa qui. E allora sono rimasto colpito, e questo profetizzava anche. Profetizzava quello che Gesù diceva in quel momento. E abbiamo passato momenti bellissimi, e allora, mentre parlavamo di questo e di quello, io tiro fuori la Bibbia dalla mia borsetta, dalla mia borsa, per fargli leggere una scrittura, per farglielo leggere. Mentre tiro fuori la Bibbia, dice: guarda, voglio farti leggere. E lei mi dice: no, non c'è bisogno di tirare fuori la Bibbia, Gesù ti ha donato il dono della parola, e nel tuo cuore puoi dirlo senza Bibbia. E aveva ragione, perché io quella scrittura la conoscevo molto bene, ma lei non lo sapeva che l'aveva memorizzata. Uh-huh. A volte tiro fuori la Bibbia per avere più autorità, a mostrare che non viene dalla mia cocuzza, ma viene dalla Bibbia.
Sì.
E allora è stato questa donna, mi ha detto: infatti Dio mi ha regalato, mi ha fatto il dono della parola, della sua parola. Capisci? E infatti quando ricevo profezie e messaggi così, automaticamente con la parola che io ho memorizzato nel mio cuore, controllo se la profezia che la mia testa mi dice è basata sulla parola, e allora vado. E adesso praticamente la cosa succede simultaneamente, capite? Sono due paralleli. Allora, questa è una cosa che ti...
Allora, Grazia ti chiede: come può anche lei arrivare a questo livello?
Ecco, allora, come si arriva a questo livello? Innanzitutto questo è un dono di Dio, così come uno può avere dono di miracoli, di profezie, eccetera, è un dono. Come si arriva a questo punto? Si arriva amando al Signore, dando il cuore a Gesù, donandoci al Signore, mettendolo al primo posto nella nostra vita, nel nostro matrimonio, nel nostro lavoro, nelle nostre finanze, il nostro tempo, la nostra casa e tutto. Si arriva a Matteo 22:37, cosa dice? Amate il Signore tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. Con più ami il Signore, con più cresce la fede. Dicevo prima che Gesù mi aveva appena detto, e che... un messaggio che mi ha appena dato, è che la nostra fede è commisurata, è esattamente uguale all'amore per Dio. Il tuo amore per Dio è basso, la fede è bassa. Amore per Dio è superiore, la fede è superiore. E questa è la fede. Quindi Gesù mi ha mostrato, io mi sono studiato di farlo questo tanto tempo, di amare il Signore più che posso, e ho notato che con più amo il Signore, con più mi cresce la fede, con più aumentano i doni dello Spirito, con più aumentano i frutti, la protezione, la benedizione, tutto aumenta man mano che aumenta il mio amore per il Signore. Ci siamo?
Amen, amen.
Quindi non so se ho risposto in modo troppo spirituale per caso.
No, infatti è semplice. Amando il Signore, amando la parola, e che fai un'abitudine di memorizzare ogni giorno, e così la parola ti rimane dentro e ti ricordi la parola, perché è un amore che hai.
Sì, non è solo memorizzarla. Memorizzarla è secondario, è importantissimo. Prima è amarla la parola. I farisei memorizzavano la parola. Ci sono predicatori di professione che la memorizzano, la predicano. Ma non hanno questo amore. Ora, io e altri come me, e meglio di me, cerchiamo di crescere nell'amore. Quando cresci nell'amore, cioè se tu cresci nell'amore verso tuo marito, tua moglie, tua famiglia, tu sarai, senza pensarci, farai cose meravigliose per loro. Li perdonerai quando sbagliano, li aiuterai quando non hai tempo, gli darai una mano quando non è il caso, gli laverei i piedi in un modo o nell'altro, non parlo materialmente, in base a quello che hanno bisogno, perché li ami. Ora, se noi amiamo il Signore, non cercheremo più il nostro interesse, ma quello di Dio. Non cercheremo più di aumentare la mia chiesa, ma la chiesa del Signore. Non è più la mia chiesa, è di Dio. I miei figli non sono miei, sono figli di Dio. Io sono solamente il tutore, glielo ho detto ai miei figli. Io sono il vostro tutore. Il vostro vero padre è Dio, gliel'ho detto tante volte. Va bene?
Sì.
Cioè, va bene così? È
sì.
Abbastanza chiaro?
Sì, sì.
Allora, diglielo la grazia e gloria al Signore. Grazie. Amen. Dall'Italia. Brava, grazie.
Amen, Dio ti benedica, sorella. E poi, se vuoi ricevere il corso biblico che ti aiuta a iniziare a studiare la parola di Dio, i soggetti più importanti, e anche a memorizzare, facci sapere.
Ah, questo non ce l'ha, questo biblico?
È una sorella nuova.
Ah, è nuova di zecca. Ok, Dio ti benedica, sorellina.
Amen. Ok, andiamo alle notizie, o prima vuoi sentire un messaggio arrivato da la sorella A?
Sì, questo, assolutamente. La sorella ha massima priorità.
Allora, lei ci ha scritto, dice: non riesco ad amare perché mi scatta l'egoismo. Come posso risolvere questo problema?
Ok, e il demone cosa dice? Se il demone che l'attacca?
Niente.
E che digli, chiedigli che voglio sapere da quanto tempo questo demone l'affligge, più o meno, e in quel periodo lì cos'era? Prima di essere marito, prima di questo, prima di quel. Cos'è successo nel periodo da quando questo demone l'affliggeva, l'attaccava? Cos'è successo? Cosa è successo? Ha preso decisioni particolari riguardo al marito, riguardo ad altri? E dice, questo lo voglio sapere. Di che mi manda due righe, per cortesia.
Sì.
Va bene, l'avrà già sentito. Senti, mi ripeti cosa ha detto? Ripetimi quello che ha detto.
L'ultimo messaggio?
Sì.
Dice: non riesco ad amare perché mi scatta l'egoismo. Come posso risolvere questo problema?
Ok, hai bisogno di liberazione. Hai bisogno di una liberazione spirituale. Vedi, praticamente tu ti sei data la risposta che cercavi. Il motivo che tuo marito non ti carezzava è perché tu non carezzavi lui. Perché? Perché sei egoista. Cioè, vedi, è come nei rapporti, diciamo, intimi, marito e moglie. Cioè, a volte, sai, le persone vogliono essere amate, ma non amano. Abbiamo evangelizzato uno, sai, quello che vende orologi, che dice... dice: io ho la moglie, però voglio, c'ho anche un amante, no?
Quello, se adesso mi ricordo.
C'è anche un amante,
sì.
Ecco.
Sì,
abbiamo evangelizzato questo orologiaio che dice: è sposato, però c'ho un amante, perché dice mia moglie cosa non mi coccola.
Non mi coccola, sì.
Mia moglie non mi coccola, non mi carezza, eccetera. E gli abbiamo detto: ma hai provato tu a coccolare la moglie un pochino? Hai provato tu a carezzare lei? Non credi che se vado a parlare con la moglie mi dà la stessa storia? Capisci? E io ho consigliato a tante coppie che hanno problemi sessuali, eccetera. E poi si scopre che la base era l'egoismo. Cioè, vogliono essere amati ma non amare. Invece noi amiamo perché Gesù ci ha amati per primo. Noi adesso diamo la vita per gli altri perché Gesù per primo ha dato la vita per noi per quanti giorni?
Sempre.
Fino a cosa?
fino
alla
eternità,
alla morte.
Fino alla morte.
Ci ha amati fino alla morte. Se non abbiamo questo amore per il marito, la moglie, non riusciremo ad avere un matrimonio. Il matrimonio, lo dico sempre, non è solo un campo di piacere, è un campo di missione. Il matrimonio è un posto dove ci si sacrifica. I rapporti tra moglie e marito non è che ecco, mi sposo così mio marito mi fa felice, mia moglie mi fa felice, quando ho bisogno lei è là, mi cucina, mi lava, questo, eccetera, eccetera. E no, caro, e no, se ti sposi con quell'idea, allora scusa, ti serve una, hai bisogno di una serva, tu è meglio che trovati un maggiordomo oppure una prostituta, cioè trovati, cioè se tu solo vuoi essere accudito, eccetera. Quindi alla base di tutti i problemi matrimoniali, o quasi sempre direi, è l'egoismo. Che mia moglie non mi ama, ma tu l'ami a lei? Beh sì, gli ho dato un fiorellino. Sì, ho provato già un mese, due mesi, un anno, due anni, ho cercato di farla felice, ma lei non mi fa felice. Hai continuato fino alla morte. Capito? Quindi questo è il problema, cari fratelli, l'egoismo. Infatti tu, dolce sorella, ti ringrazio di nuovo, no? Non ce l'ho con te, però ce l'ho con questi spiriti che ti attaccano. Quindi sono spiriti che ti attaccano, spiriti di egoismo, ti attaccano anche me. Ma io ho imparato che devo resistere. A volte sono lì con mia moglie e a volte penso, ho bisogno di pensare solo a me perché ho parlato anche sulla radio, oppure durante la settimana ho risposto a fratelli che ognuno ha un problema diverso, addirittura fratelli scrivono che sono problemi grandi, enormi. E ho bisogno veramente che qualcuno venisse, mia moglie mi evangelizza a me. Ed ecco, arriva mia moglie. E c'ha un viso buio, muso lungo, ha avuto un problema di qui, un problema di là. E allora mi faccio forza e l'abbraccio, la carezzo, gli do un bacio, la incoraggio. E quando lei dice, avevo proprio bisogno. E allora a quel punto lì mi butto a letto e dormo magari. Capisci? Questo è un esempio. Questo è i miei giorni migliori, cioè i giorni peggiori. Dice, fratello Giuseppe, tu sei un super uomo. No, assolutamente no. Questo è il mio standard, ma è mica che ci riesco sempre.
Sì.
Capito? Assolutamente. Sono uno come voi, nient'altro. Però, insomma, devo predicare la verità. Questa è la verità, nel nome di Gesù.
Sì, infatti questa sorella ha, voglio dire che lei... vuole essere liberata perché la prima relazione con il marito non ha funzionato ed è entrata in un'altra relazione, dice con un ragazzo fantastico, ma non funziona.
Perché? Ha detto perché è egoista.
Perché è egoista. Quindi lei vuole fare funzionare questa relazione, non vuole continuare così. Perché...
Dunque, io direi, se il marito che avevi, se vuol tornare con te, vai dal marito, perché c'hai tre figli. Se non vuol tornare
due figli.
Se invece non vuol tornare con te, è troppo tardi, allora devi andare dal Signore, pentirti, perdonare, chiedere perdono, e ti conviene scrivere al marito, cominciare a chiedere perdono a lui. E se lui non ti vuol perdonare, il tuo dovere è finito lì. È finito, non ti preoccupare. Tu chiedi perdono, non ti perdona, non ti preoccupare. E dopodiché lui magari dirà questa disgraziata, adesso si sveglia, troppo tardi, ciao, adesso tu mieti quello che sei minato, e ha ragione.
Sì. Capisci?
Ora, è così. Però a questo punto, dopo che tu hai fatto la tua parte, ti sei pentita e chiesto scusa, allora se tuo marito non vuole più tornare, adesso tu puoi ricominciare di nuovo, reset, clicca reset, ricominci da capo, d'accordo? Cominci da capo e se quest'uomo è meraviglioso, se non hai fatto troppi danni e ancora ti vuole, ricomincia da capo con lui, ma non andare e dire fammi felice, vai tu a farlo felice, capisci? Non dire cucinami, tu gli cucini, capisci? Ti serve una carezza, dagliela a lui, ti serve amore, daglielo a lui, ti serve comprensione e perdono, daglielo a lui, e prima o poi vedrai che l'amore funziona.
Amen, amen.
Quanti matrimoni sarebbero salvati se semplicemente imparassimo a dare, datevi sarà dato, amate, bisogna amare per essere amati, dare per ricevere, perdonare per essere perdonati. Quindi prima dai, Gesù ci ha amato quando noi non eravamo amabili, eravamo orribili, però ci amate fino a quando? Fino alla morte.
Infatti molte volte ti ho visto, Giuseppe, andando e abbracciando un tuo figlio e dopo che hai dato un abbraccio dicevi: ah, in realtà avevo io bisogno di un abbraccio, per quello ti ho abbracciato.
A volte io ho bisogno di un abbraccio, ho bisogno di essere evangelizzato, ho bisogno, a volte, quante volte do abbracci perché ne ho bisogno uno?
Sì,
tante volte.
Sì, sì, sì.
Quindi,
perché quando dai un abbraccio ricevi uno.
È logico. L'amore è una cosa che è una cosa che torna sempre indietro. Non costa niente, ma sempre ti ripaga. Quanto perdiamo perché non amiamo? E amare bisogna farlo quando abbiamo voglia, quando ci sentiamo e quando non ce la sentiamo. E allora la nostra vita piano piano, ci vuole tempo perché cresca un fiore. Piano piano diventerà un paradiso.
Sì.
Ma se siamo egoisti, che mio marito è così, mia moglie è così, divorzio in vista. Divorzio in linea di collusione. Amen?
Amen, amen, amen.
Allora, sua sorella ha scritto?
No, no, è
non
tutto.
Ha scritto.
Ma penso che ha ricevuto la risposta.
Pensi che
se vuoi ricevere amore, dai amore.
Okay.
E se vuoi più amore, dai più amore.
Ok, io ho visto il Signore vicino a te che ti offriva il perdono e la liberazione. Ora dipende da te, non dipende né da tuo ex marito, non dipende da Dio, non dipende da Gesù, dipende da te. Io sto alla porta e
busso.
Busso. Se la sorella A ascolta la mia voce e apre la porta del suo cuore, dice Gesù, io entrerò da lei, la benedirò, la libererò, gli darò quello che ha bisogno, a volte una sculacciata, a volte un rimprovero, e dopodiché, quando abbiamo spazzato via le macerie, dice il Signore, costruirò nel suo cuore le mie benedizioni, costruirò quello che lei ha bisogno. Perché Gesù ti dice, sorella, figliola, ti dice, il tuo vuoto nel tuo cuore non lo potrai mai riempire né tornando al tuo ex marito, né con questo ragazzo meraviglioso, né con 100 ragazzi meravigliosi. Quel vuoto nel tuo cuore solo io, il Signore, posso riempirlo. E dopo che mi permetti di fare quello, allora attraverso di te potrò amare il tuo compagno e rendere la tua vita felice. Questo è il messaggio di Gesù per te. Sorella, un abbraccio, Dio ti benedica, grazie per aver scritto, so che ti è costato, però ogni cosa che vale qualcosa, costa qualcosa. Amen.
Credo che è proprio da parte di Gesù questo messaggio e voglio aggiungere che nessun matrimonio funzionerà mai se è basato solo sull'amore fisico, su carezze e su queste cose, perché viene il giorno dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni che queste cose già non sono così hot,
bollenti.
Così bollenti. E quello che fa un matrimonio funzionare è l'amore che entrambi hanno per Gesù, perché quando uno ama Gesù anche rispetta il suo coniuge e lo tratta differente.
Non... Lo vede Gesù in lui.
E quindi se tu, sorella, puoi fare questo cambiamento nella tua relazione con questo tuo nuovo coniuge, di mettere Gesù sul primo posto, cominciare a pregare insieme, a leggere la Bibbia e conoscere Gesù insieme, voi avrete una relazione meravigliosa, perché Gesù vi aiuterà a scoprire cose belle, non solo basate su cose fisiche, ma profonde del cuore, cose vere, che durano.
Amen. E guarda, questo messaggio che, diciamo, le tue relazioni non funzionano perché tu l'hai ammesso per il tuo egoismo, lì c'è un messaggio. Il Signore sta cercando di dimostrarti, attraverso le tue relazioni, che la tua relazione verso Gesù è egoistica, come lo è la maggior parte di noi cristiani. Cioè, da Gesù, il nostro sposo spirituale della Chiesa, vogliamo solo ricevere, non dare. Cerchiamo cos'è che Gesù può fare per il nostro interesse, ma noi che ci interessiamo qual è l'interesse di Dio, cosa vuole da noi. Dio mi ha creata per uno scopo, cosa vuole da me. Il mio scopo non è solo sposarmi, avere mariti e compagni. Qui il nostro scopo è imparare ad essere una chiesa fedele. Non sposarsi così che mio marito mi fa le coccole o la moglie, ma vedere cosa posso fare per il marito. E questo marito da cui che noi divorziamo rappresenta molte volte Gesù. Stiamo divorziando dal Signore. Perché divorziamo dal marito? Perché stiamo cercando di fare i nostri interessi e quindi in certo senso è come se stessimo divorziando da Dio, perché stiamo facendo i nostri interessi. Siamo mai andati da Dio a dire: Dio, cosa mi chiedi di fare? Gesù, cosa vuoi da me? E dice: ma io l'ho fatto, ma non mi risponde. Ma non è mica vero che non ti risponde, ma apri il Vangelo. cominciare, la prima risposta è che Dio non ci darà risposte che sono scritte nel Vangelo. Non è come queste Madonne che appaiono nelle nuvole e ripetono le cose che dice il Vangelo e neanche troppo bene. Gesù non ti darà mai la risposta che è scritta nel Vangelo, ma apri la Bibbia e leggi la mia volontà. Mi è costato il Calvario, la croce, la morte, il sangue sparso, la tortura, le sofferenze per scriverti questo Vangelo e tu vuoi una rivelazione personale col tuo nome stampato in cima. No, vai dal Vangelo, ti umili, lo leggi, lo memorizzi, lo metti in pratica, lo ubbidisci e dopo sentirai la voce del Signore. Amen.
Amen, amen. Amen, è vero. La cura per il nostro egoismo, che siamo tutti egoisti, ma la cura è Gesù. Conoscere Gesù.